Caffè della Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, oggi il caffè lo prendiamo con Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna. Buona domenica, l'ha già preso il caffè immagino, più di uno.
No, io ho preso i due.
Ecco, sì, va bene.
Sufficienti, diciamo.
Per tutta la giornata. Senta, presidente Bonaccini, tra poche ore, esattamente alle 11.45, Enrico Letta pronuncerà il discorso, il suo intervento col quale varerà la nuova segreteria del Partito Democratico. Enrico Letta diventerà, c'è chi dice con una larghissima maggioranza, segretario del Partito Democratico. Un ruolo per il quale abbiamo letto per mesi che lei si stava preparando. Sia sincero, perché i nostri ascoltatori di Radio 24 apprezzano la sincerità. La mossa a sorpresa di Nicola Zingaretti, che si è dimesso da segretario senza dirlo a nessuno, ha mandato all'aria i suoi piani?
Guardi, i miei piani sono molto semplici, sono quelli di cercare di dare una mano alla mia regione a uscire prima possibile da questa pandemia e da presidente della conferenza delle regioni dare una mano al governo nel rapporto molto corretto e leale che abbiamo in conferenza Stato-Regioni, perché la pandemia sanitaria adesso è il primo pensiero di tutti e bisogna uscirne, perché questa ondata è davvero pesantissima, perché le varianti hanno persino cambiato la natura del virus e dobbiamo contemporaneamente e parallelamente stare attenti a evitare che ci sia una pandemia economica e sociale. Lei ricorderà che io dissi che fare un congresso in questo momento sarebbe stato un errore gravissimo, perché io non trovo uno fuori per strada quando gli parlo, e poi adesso si può uscire poco, ma parlo con tante persone ogni giorno per il ruolo istituzionale che ho, e non ne trovo uno che mi chiede quando, o mi chiedeva quando avremmo fatto il congresso del PD. Tutti mi chiedevano se rischiavano il posto di lavoro, se la propria impresa poteva avere speranza di andare bene anche in futuro o di risollevarsi, se i propri figli potrebbero
eppure
andare
il congresso,
a scuola.
Sì, il congresso veniva spesso evocato nelle interviste che quasi quotidianamente hanno anticipato poi le dimissioni di Zingaretti, lo chiedeva il sindaco di Firenze Nardella, ne parlava Gori. Le chiedo, il Partito Democratico ha cambiato 8 segretari in 14 anni. Che cosa deve fare Enrico Letta per evitare che riparta contro di lui il bombardamento che accompagna sempre prima o poi il lavoro di un segretario? Questo è un partito che li divora, i suoi segretari.
Sì, ha ragione. È quello che è la storia, purtroppo è la storia di questi anni. Spesso ci rappresentiamo molto peggio, io credo, persino di quello che siamo o di quello che è il PD nei territori. Io penso che debba avviare una fase costituente che rimetta il PD al centro del paese, nel senso di indicare una strada per le soluzioni dei cittadini. Noi troppe volte assistiamo a discussioni che paiono quasi interessare o le correnti interne al partito, che in sé non sono un problema in quanto tale, ma lo diventano nel momento in cui sembra che tutto sia radicalizzato su quello, anche con correnti troppo strutturate, o meglio con correnti che sembrano determinare la vita stessa del partito. Il rischio è che non vadano nemmeno avanti i giovani migliori, ma solo quelli che dicono sia il capocorrente di turno, parlo della classe dirigente. E dall'altra noi abbiamo invece il bisogno di collocare il Partito Democratico come il baricentro di un nuovo centrosinistra, una grande forza riformista, non populista ma popolare, che stia di più nei luoghi dove le persone lavorano, studiano, si incontrano, e soprattutto ecco un partito che ascolti un po' di più di quello che è accaduto in questi ultimi tempi, i territori. Abbiamo una classe dirigente di amministratori locali molto robusta, che si è fatta la palestra, la propria università, stando a contatto con cittadini tutti i giorni. Non è un caso che mentre alle europee il voto andava così male, dopo le politiche disastrose del 2018, lo stesso giorno cittadini che premiavano il centrodestra alle europee votavano con l'altra mano, magari nel loro comune o nella loro regione, un candidato sindaco del PD o del centro-sinistra, perché riconoscevano il buon governo locale. Ecco, io credo che abbiamo una grande opportunità. Enrico Letta è una figura autorevolissima e che credo oggi
vi siete sentiti? Con Enrico Letta?
Sì, ma non, io mi sono sentito, non è importantissimo che ci sentiamo io e Enrico Letta. Lo scorso anno alla festività di Bologna è venuto a presentare il mio libro insieme a me.
No,
ci
però dico in queste ore, anni. In queste ore lei l'ha sentito, gli ha mandato un messaggio?
L'ho sentito nei giorni scorsi, ci siamo parlati, certamente. Vede, io come dire, sono parte della classe dirigente di questo partito, non perché sia migliore di altri, ma per il ruolo che svolgo alla guida della mia regione e altri ruoli istituzionali, ma sono un iscritto, un militante da sempre, il Partito Democratico,
sì,
nel mio piccolissimo Bonaccini, contributo a fondarlo.
Vede, sì. Bonaccini, la memoria di molti cronisti, si è visto sui quotidiani oggi, è tornata a quella direzione del febbraio 2014, dove quelli che pochi mesi prima avevano acclamato Enrico Letta come presidente del Consiglio, eccetera, amaramente gli voltavano le spalle. E oggi si nota che quegli stessi di quella direzione del febbraio 2014 tornano ad applaudire Enrico Letta. Ora, è vero, come diceva Rino Formica, che la politica è sangue e merda, ma non le fa un po' effetto questo, come dire, continuo ammazzare e poi ritornare all'applauso? Non è un messaggio un po' contraddittorio che si manda agli elettori del PD?
Guardi, io credo che adesso noi dovremmo guardare al futuro, perché purtroppo la politica in questo paese, e mi permetta, anche i dibattiti che troppe volte facciamo tra di noi e con voi, guardano sempre al passato. Oggi si può iniziare una nuova storia per il Partito Democratico, nel senso che dopo le polemiche di queste settimane, di questi mesi, giustamente lei diceva spesso di questi anni, io credo sia l'ultima opportunità per il PD di provare a dimostrare di essere, ripeto, molto meglio di quello che a volte appariamo. E adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è smetterla di discutere di noi, evitare di parlare della classe dirigente che parla di se stessa o del proprio destino, di cui non frega niente a nessuno, a partire dal mio, come lei giustamente mi chiedeva all'inizio. Vede, bisogna sempre mettersi a disposizione per dare una mano agli altri, non a se stessi. E io credo che Enrico Letta possa riuscire, in un momento così difficile, dove qualcuno ha persino scritto che era a rischio l'esistenza stessa del Partito Democratico, può scrivere una pagina di unità, perché io credo che oggi riceverà un consenso amplissimo, se non unanime, e proviamo a ripartire da lì per costruire un nuovo gruppo dirigente, rilanciare l'azione politica del PD nei territori. Ma ripeto, noi dobbiamo parlare dell'Italia, di cosa vogliamo per l'Italia, non di noi. Se parleremo,
senta,
di questo,
Bonaccini, sì. fa parte del dibattito, diciamo, politichese lunare il fatto di considerare importantissimo in questa fase decidere le alleanze, e ci sono già un sacco di dibattiti, ma molto politichesi a dire la verità, sì, sulla necessità di allearsi o non allearsi col Movimento 5 Stelle. Zingaretti
guardi,
ha fatto entrare...
Anche qui, mettiamola in un linguaggio semplice, come giustamente chiede lei. Io non ho mai creduto ad alleanze fatte a tavolino per battere gli avversari, perché i cittadini a quel punto, se ti danno fiducia lo stesso, rischi che un'alleanza fatta senza un programma comune di sbandare e di rompersi alla prima curva, e quindi riportare i cittadini al voto, che ovviamente non è un gran bel vedere. Oppure, se i cittadini se ne accorgono che ti allei solo per battere gli altri ma senza avere nessun progetto comune, scelgono direttamente gli altri, non te. Vede, un'alleanza va fatta su idee, progetti, programmi condivisi. Io credo che sia naturale che nasca un nuovo centro-sinistra per le prossime elezioni politiche, e di quel centro-sinistra, oggi che il Movimento 5 Stelle ha scelto da che parte stare da un po' di tempo, ne possa fare parte, ci mancherebbe altro. Io peraltro, lei ricorderà, ho cercato di allearmi con i 5 Stelle poco più di un anno fa, in quelle elezioni che erano diventate, come dire, sulla quale si erano accesi i riflettori ovunque dell'Emilia Romagna, come spartiacque persino allora della tenuta o meno del governo del paese. E non hanno voluto, abbiamo costruito un centro-sinistra molto largo, molto civico, con persone che non avevano mai fatto politica, che si sono riconosciuti un programma, e abbiamo vinto le elezioni lo stesso. E i 5 Stelle sono crollati perché tanti di loro elettori hanno votato me, hanno votato noi. Così come
quindi
noi in questo momento...
Non è all'ordine, mi scusi, non è all'ordine del giorno come priorità cominciare a parlare di alleanza col Movimento 5 Stelle. Abbiamo pochi minuti, ho ancora tante domande.
Anzi, noi voteremo a Bologna, a Rimini e a Ravenna. Il tentativo di alleanza del centro-sinistra con i 5 Stelle nei prossimi capoluoghi per il voto di ottobre è un tema sul tavolo, ci mancherebbe altro. E io penso, ripeto, che l'alleanza col Movimento 5 Stelle sulla base di un programma comune, del lavoro fatto insieme col governo Conte e di quello che si farà anche con questo governo, possa essere, come dire, la costruzione di una nuova alleanza per il futuro. Anzi, se è Conte che guida il Movimento 5 Stelle, io sono solo contento perché potrà dare ancora più nervo, più forza, eccetera. Però vede, in Emilia Romagna, con il Movimento 5 Stelle, l'EU e noi, non avremmo vinto le elezioni lo stesso, così come in Puglia o in Toscana. Quindi non basta nemmeno quel perimetro. Noi dobbiamo avere l'ambizione di costruire un progetto per il paese nel quale ci può stare tranquillamente, ci mancherebbe altro, anche il Movimento 5 Stelle.
Bonaccini, Enrico Letta, per accettare la segreteria del PD, ha chiesto carta bianca, ha chiesto di poter cambiare anche negli uomini e nelle donne il partito. Lei pensa che comincerà, o comunque che sia nell'ordine delle cose, che cambino anche i capigruppo di Camera e Senato?
Guardi, proprio le dico la verità, non lo so, dico di più, non mi interessa per niente, nel senso che lo decideranno, lo valuteranno quando ci sarà il nuovo gruppo dirigente, ma in questo momento mi pare che dire al paese che la priorità siano i capigruppo di Camera e Senato, mi pare che non sia quello che si aspettano i nostri elettori e gli italiani.
Un'ultima cosa, lei accennava alla difficilissima situazione che un po' è comune a tutta Europa, a dire la verità, della pandemia. Ieri la Romagna, e non solo la Romagna, tutta l'Italia ha perso il re del liscio, Raul Casadei, e questa mattina un quotidiano libero dice Casadei aveva più di 80 anni, doveva essere vaccinato e il vaccino però non è riuscito in tempo. È così? Non gli è arrivato in tempo?
Guardi, sinceramente non lo so rispetto a Raul, perché ieri ho parlato con i figli, è una persona, era un caro amico, così come sono cari amici in particolare Carolina e Mirko, due figli, conoscevo la moglie. Noi qui stiamo vaccinando gli ultra ottantenni, forse nella percentuale una delle più alte in Italia, quindi si figuri, se avessimo più vaccini avremmo completato la vaccinazione di tutta quella categoria e di tutte le persone che ne hanno bisogno. Ed il problema non è l'organizzazione. Noi facciamo oggi circa 15-17 mila vaccinazioni al giorno, ne potremmo fare almeno il triplo e potremmo vaccinare più di 1 milione di persone al mese. Quindi in Emilia Romagna, con l'organizzazione che abbiamo, entro fine giugno noi avremmo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli che lo chiedessero. Il problema è che mancano le dosi a sufficienza, e mi auguro che, come è stato prospettato dal generale Figliuolo, gli oltre 50 milioni di vaccini entro giugno e gli oltre 80 milioni in aggiunta entro ottobre arrivino, perché a quel punto vorrebbe dire aver vaccinato e quindi salvato la gran parte di persone. Su Raul Casadei mi faccia dire una cosa, perdiamo una persona, un artista straordinario, ha fatto sognare, ballare intere generazioni in vacanza, nelle serate, ha fatto davvero, ha portato la cultura e la tradizione di una terra, la Romagna, in Italia e nel mondo, davvero, e per chi l'ha conosciuto sa che era una persona veramente speciale.
Devo salutarla, il tempo è finito, le chiedo solo, lei si vaccinerà e nel caso anche con AstraZeneca?
Sì, io aspetto il mio turno, che ovviamente arriverà molto avanti, mi vaccinerò, ci mancherebbe. Lei ricorderà che la mia fu la prima regione qualche anno fa che, per la competenza in cui poteva interagire, cioè gli 0-3 anni che non sono scuole statali, di asili nido, noi facemmo la prima legge che rimetteva l'obbligo vaccinale per poter iscriversi e frequentare gli asili nido pubblici e privati, perché la tutela della salute va messa davanti a tutto, e quindi mi vaccinerò e mi vaccinerò anche con AstraZeneca nel caso, perché sono le autorità preposte. Io non sono né uno scienziato né un professionista della sanità, e quindi rispetto e dobbiamo rispettare quello che ci viene detto da chi ha l'autorità scientifica per potersi esprimere e indicare.
Grazie, buona domenica. Grazie Stefano Bonaccini, domenica, e buon lavoro, grazie. Perché la pandemia grazie credo che gliene dia tanto. Grazie, certo, noi grazie, ci risentiamo grazie. Tra poco con Nessuno è perfetta.